vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore. Non ho più figli, non ho più amore.
12 e 27 minuti primi di questo martedì 1 febbraio 2011. Questa, come di consueto, è la memoria dei Senza Sicure, funge da sigla a Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa, che come sempre comincia con i suoi canonici 10 o anche qualcosa di più minuti di ritardo.
Non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano.
Una puntata, quella di oggi, un po' diversa dalle solite, visto che non sentirete le voci dei nostri ormai aficionados collaboratori telefonici più usuali, bensì una voce nuova e anche qualcos'altro, visto che parleremo della questione dei libri messi al bando da una parte dell'amministrazione leghista del Veneto, e ne parleremo con un ospite che andremo a presentare, un ospite telefonico che andremo a presentare tra qualche istante, per poi concentrarci invece nella seconda parte della trasmissione su tutto un altro genere di argomenti. Andremo a cercare di riprendere un po' le fila delle trasmissioni anche passate che avevano riguardato la Russia, per andare a dare lettura, almeno iniziare a dare lettura, dell'ultimo rapporto del Sova Center sulle violenze xenofobe in Russia, e capire anche un po' a che punto è anche quella situazione.
Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che voi vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Perché io non sono nulla senza voi. Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore. Non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi il vento mio.
E come annunciato, andiamo a sfumare la nostra consueta sigla sulla prima corrispondenza di quest'oggi, corrispondenza che effettuiamo con Roberto Bui, alias Wuming, parte del collettivo Wuming, direi un collettivo di scrittori che non ha quasi bisogno di presentazioni, quantomeno per gli ascoltatori di questa radio, con il quale andremo a allargare la riflessione su quello che è stato definito il rogo dei libri della provincia di Venezia.
Ovvero della regione Veneto.
Pronto?
E della regione Veneto.
E della regione Veneto, hai ragione. ovvero la richiesta di provvedimento di bando, vero e proprio bando, dalle biblioteche pubbliche del Veneto, delle opere degli autori che avevano firmato, ormai parliamo di quanto tempo fa, l'appello per Battisti?
È del 2004.
Un appello del 2004 per la libertà di Cesare Battisti, un appello che coinvolge scrittori di calibro ovviamente non solo nazionale, ma abbiamo, oltre appunto Wuming, abbiamo Nanni Balestrini, Daniel Pennac, possiamo parlare di Vaur, insomma una lista estremamente lunga, che tra l'altro invitiamo, anzi proprio perché invitiamo anzi a leggerli questi autori, invitiamo ad andarvela a cercare su wumingfoundation.com o su Carmilla, che era il sito che aveva promosso questa diciamo petizione. Ora con te andiamo magari a fare, oltre che un ragionamento magari generale su quello che, senza mai ripetere quanto già potete trovare sul sito della Wuming Foundation, andiamo magari a ragionare quelli che sono i protagonisti di questa sporca vicenda, ovvero l'assessore alla cultura Raffaele Speranzon della provincia di Venezia, delegato alle biblioteche, e quello che è un po' l'oggetto delle ultimissime vostre riflessioni, cioè un attimo, Elena Donazan, ovvero un esponente del PDL, particolarmente ben vista ovviamente tra l'altro negli ambienti più retrivi del PDL, quelli più vicini sicuramente alla Lega e a un certo passato missino del Partito delle Libertà, e che, del quale voi avete fatto in qualche maniera già una esaustiva inchiesta sulle sue, diciamo, sulle sue radici culturali e politiche.
Beh, è un'inchiesta densa di materiali, ma non certo esaustiva, perché poi a ogni ricerca in rete e ogni segnalazione aggiungono nuove cose. No, la cosa interessante da dire prima di parlare proprio del personaggio è il contesto. Allora, il Veneto è un contesto molto delicato in questo frangente. Secondo noi e secondo diversi osservatori, in Veneto si sperimenta quello che sarà il post-berlusconismo, cioè alcune cose che si cerca di fare in Veneto servono per dare delle suggestioni, dare delle idee, provare delle cose che poi verranno adattate e esportate a livello nazionale. È sempre stato così negli ultimi 30 anni, è un laboratorio importante il Veneto per la destra radicale, per il razzismo, per le politiche xenofobe, è il luogo di nascita della Lega, perché prima che esistesse la Lega Nord di Umberto Bossi esisteva la Liga Veneta, che è nata a fine anni 70, inizio 80 in Veneto, e molte delle cose che poi abbiamo visto passare a livello nazionale sono state sperimentate prima lì, ed è la regione dove ci sono state le ordinanze dei sindaci più razziste, le ordinanze sull'ordine pubblico più assurde e restrittive negli ultimi anni, e ci sono dei motivi storici ed economici per cui il Veneto è un importante laboratorio per la destra. Si dice sempre Repubblica di Salò, però Salò è un paesino, ci si dimentica di dov'è Salò, in realtà stiamo parlando di Verona, il vero epicentro, il vero centro nevralgico della Repubblica Sociale è Verona, che è il centro più importante, che è vicinissimo a Salò. Abbiamo una storia, una tradizione di destra radicale in Veneto, tutte le trame nere legate alla strategia della tensione, personaggi come Freda e Ventura, non dimentichiamoci che erano veneti, c'è un humus in Veneto di cattolicesimo ultratradizionalista, codino, reazionario, quasi vicino all'efevrismo, in odore di scomunica, con messe in latino per i caduti della Repubblica di Salò. C'è un humus di quel tipo che ha partorito personaggi e movimenti che oggi noi vediamo in azione in una mistura tipica della cultura di destra, che fa di tutto il passato una pappa, per cui ci sono richiami alla Serenissima Repubblica di Venezia, tanto a richiami alla Repubblica di Salò, venetismo e nazionalismo patriottardo che vanno insieme in uno strano cocktail, ma questo è tipico della cultura di destra. La cultura di destra appunto vede tutto il passato come una pappa indistinta, da una continua mistura, una continua miscela, e non si preoccupa assolutamente della coerenza dell'insieme. Ora, detto questo contesto, il personaggio proprio che interpreta meglio questo è Elena Donazan, appunto. Mi sentite?
Sì, sì, ti ascoltiamo. Okay. E infatti, okay, tra l'altro, appunto, secondo me è anche uno dei motivi per cui anche adesso è importante parlare di Elena Donazan, è quello che, appunto, come dici te, questa cultura, questo humus culturale si traduce in modello di governo, e che cosa tiene insieme, appunto, come modello di governo, quali sono anche, come si articola, eccetera.
Sì, infatti. Allora, Elena Donazan viene dal Fronte della Gioventù, era una giovane missina, ha avuto anche vicende giudiziarie, poi risoltesi in varie maniere, fu denunciata per scritte sui muri, scritte razziste, nazi sui muri, poi insomma in realtà finì in un nulla di fatto, la vicenda giudiziaria di quella cosa, lei ci tiene sempre a dire che anche i giornali che l'avevano attaccata hanno rettificato eccetera, ma una cosa che sicuramente non si può rettificare è la sua intensa propaganda revisionista e filo salò che si concretizza in iniziative anti-antifasciste. Lei ha cercato di bloccare un disegno di legge regionale per la tutela del patrimonio e della memoria dell'antifascismo in Veneto, facendo una concione, un comizio al Consiglio regionale, tirando in ballo di tutto, per dire poi che l'antifascismo non è un valore, non è neanche un valore costituzionale, perché la parola antifascismo nel testo della Costituzione non c'è. Una visione a dir poco riduttiva e letteralista, diciamo, di quello che è il dettato costituzionale. E un'altra cosa che ha fatto, ad esempio, è in una rivista che è stata distribuita gratis nelle scuole di tutto il Veneto, che si chiama Stile Italiano, c'era un suo editoriale intitolato L'antifascismo non è un valore. Dopodiché fa un uso dei fondi pubblici quantomeno singolare. Una cosa che ha fatto è stato far distribuire nelle scuole un CD finanziato con fondi della regione di canzoni per l'Europa, questo era il titolo, dentro c'erano delle band di estrema destra che facevano delle canzoni, inneggiavano a Codreanu, alla Guardia di Ferro e ad altri movimenti di quella risma.
Sì, tra l'altro noi era in qualche modo già anche venuta, era stata già nominata da questa trasmissione proprio all'indomani delle contestazioni alla Gelmini, che in particolare sfociarono poi negli scontri di Piazza Navona con il blocco studentesco, perché poi lei si era proprio candidata ad essere la sponda del blocco studentesco Verona, con cui appunto i fascisti facevano incontri mentre poi a Roma manifestavano contro la Gelmini. Poi invece in Veneto c'era quest'asse con l'assessorato appunto all'istruzione e in particolare con la Donazan.
Sì, sì, ma il rapporto col blocco studentesco vi assicuro che è il minimo di quello che viene fuori andando a vedere. Lei ha anche finanziato con i soldi della regione un libro che doveva essere distribuito in tutte le scuole del Veneto, che era sul ventennale della caduta del muro di Berlino. In realtà era crassa propaganda fascistoide, anticomunista e con dentro delle pubblicità occulte, celtiche e cose di questo tipo, e poi spacciati per documenti oggettivi dei discorsi riportati pari pari ma senza il nome di esponenti di Azione Giovani, cose di questo tipo. E poi si è scoperto, grazie a una controinchiesta, che in realtà la maggior parte dei testi di quel libro erano copiati di sana pianta da Wikipedia. Cioè, che questo è un altro tratto tipico dei fascisti, che copiano tutto, che sono dei compilatori di suggestioni altrui, di ispirazioni altrui, non hanno a nulla di originale, è una cultura quasi interamente parassitaria, quella fascista e neofascista. E quindi anche quel libro lì, addirittura poi chi lo compilò, chi lo mise insieme, fu condannato proprio in tribunale a pagare 5.000 euro di risarcimento ad alcuni tenutari di siti i cui materiali erano stati presi e riproposti identici. Queste sono alcune iniziative che potrebbero sembrare folcloristiche da parte di Donna Stan, ma che non lo sono, perché si inseriscono in un contesto che ha perso molti anticorpi negli ultimi anni. Anche questa storia delle liste nere di autori, la stampa locale nelle prime 24-48 ore l'ha riportata come se nulla fosse, come se fosse la cosa più normale del mondo. C'è voluta la mobilitazione per spostare gli equilibri e ottenere dei risultati, ma lì sarebbe passata come un bicchiere d'acqua liscia, sarebbe andata giù. E questa è una cosa che molti non capiscono, il tipo di contesto in cui vanno appunto a essere proposte, vanno a essere inserite queste iniziative, queste prese di posizione, che fuori dal Veneto uno pensa ma sono buttate, sono provocazioni, però negli anni scorsi molte volte al primo manifestarsi di un fenomeno c'è stato a sinistra chi faceva il superiore, diceva ma no, ma è solo una trappola, non cadiamo nella trappola, è una buttata, lo dicono per farsi pubblicità, e invitavano alla desistenza, cioè invitavano a lasciar perdere, lasciar correre, ci sono cose più importanti di cui occuparsi. Poi non si capisce mai bene quali siano. Dopodiché, regolarmente, queste boutade sperimentate a livello locale sono diventate leggi nazionali, sono passate, cioè in realtà c'è un'autoreferenzialità a sinistra per cui si pensa che i fasci, la destra, questa gente qui stanno a pensare a noi tutto il tempo, cioè nel senso loro fanno le loro proposte non perché le vogliono applicare ma per provocare noi. In realtà loro non si rivolgono direttamente a noi, loro si rivolgono alla loro base e le cose che propongono è perché le vogliono far passare, e se noi le ignoriamo e non interferiamo loro le fanno passare. Questa cosa, questa vicenda del cosiddetto rogo di libri in Veneto dimostra che la mobilitazione è necessaria e la lotta paga. Tornando alla donna Zan, noi vediamo qui un cocktail, come dicevo prima, di cattolicesimo reazionario che sta più o meno tra Monsignor Lefebvre e Comunione e Liberazione, movimento con cui Donna Zan ha rapporti, e questo la avvicina trasversalmente a esponenti della Lega come Tosi, che peraltro è un ex missino, e praticamente ci sono dei conflitti tra Lega e PDL in Veneto che però sono attraversati da delle alleanze incrociate tra esponenti della Lega ed esponenti del PDL. Per questo, anche per questo motivo qui, è da tenere d'occhio quella situazione, perché da lì potrebbero venire fuori le vie d'uscita dal berlusconismo. Non illudiamoci che dal berlusconismo si esca a sinistra, dal berlusconismo si esce a destra e comunque vada, e noi dobbiamo già prepararci a questo. Il Veneto è il laboratorio anche in un altro senso da questo punto di vista. Nelle settimane scorse esponenti del PD come Chiamparino hanno proposto alla Lega di mollare Berlusconi, di allearsi con loro, andare al governo assieme, e noi vi facciamo fare il federalismo. Ora, queste cose qui, anche lì uno può sembrare proposte fatte così a cazzo di cane, alchimie e robe da disperati. In realtà ci sono dei comuni del Veneto dove le prossime amministrative PD e Lega si presentano assieme. Cioè, e c'è una situazione molto fluida e molto pericolosa da tenere d'occhio in Veneto. Questa vicenda del rogo di libri è un po' l'occasione che si è avuto per accendere i riflettori su una situazione già molto compromessa, dove però alcuni anticorpi sopravvivono e quindi la mobilitazione è potuta riuscire, con alleanze in loco, con persone che non ne possono più, che su quel territorio hanno dovuto sopportare cose incredibili negli ultimi anni e che hanno pensato che la misura era colma e quindi si sono mobilitate. Allora non diamolo per perso quel territorio, però non sottovalutiamo la pericolosità di quello che avviene lì. Il Veneto ci annuncia come sarà l'Italia.
Tra l'altro, infatti, su questa cosa effettivamente anche lo scorso, prima delle ultime regionali, il conflitto, diciamo, Lega-Galan era stato anche abbastanza appunto chiaro dal punto di vista dell'orizzonte politico veneto. Questa cosa l'abbiamo seguita tra l'altro con grande attenzione, proprio perché riconosciamo il valore di laboratorio che ha il Veneto su un piano sicuramente di protagonismo leghista e di contiguità forte, organica, della parte pidiellina più destra, appunto quella che ha la sua filiera, arriva direttamente ai circoli di Ordine Vissi degli anni 60. Ora, giusto, diciamo, un paio di annotazioni. Penso che uno dei dato che, tra l'altro, con il Lazio e con Roma abbiamo grossi parallelismi, non a caso, tra l'altro, la Donna Zan è stata segretario particolare del ministro Alemanno, all'epoca, certo, ministro, attualmente sindaco di Roma, quindi, diciamo, faceva parte di uno staff in cui erano inclusi, tra l'altro, personaggi del calibro di Beppe Di Mitri e altri ex NAR o sì. Terzo
Scusa,
posizione.
Ti faccio una brevissima interruzione per dire che hanno una cosa in comune Donna Zan e Alemanno, che entrambi portano la celtica al collo. La Donna Zan gira con una parure, con una collana, con una celtica tempestata di diamanti al collo. Ci sono diverse foto che la mostrano.
Un gusto sicuramente, diciamo, proprio da brava signora del Veneto, questo,
esatto,
non c'è dubbio.
Esatto.
E appunto la questione è la fortissima il fortissimo intervento che si fa sugli ambiti formativi, quindi sulle scuole in particolare, soprattutto sui livelli più sui livelli, diciamo, primari della scolarizzazione, quindi una gestione quasi proprio di propaganda che ha sicuramente, diciamo, rispetto a quegli elementi nuovi che ha la destra veneta, dall'altro ci fa comprendere che ancora il livello è quello della propaganda lì su, diciamo, sui settori sicuramente più permeabili poi alla, appunto alla propaganda della, della società, quindi sicuramente i ragazzi molto giovani e in qualche maniera le famiglie. Tra l'altro, appunto, oltre alla questione del rogo, c'era anche, diciamo, la proposta della Bibbia come libro di testo, diciamo, unico.
Beh, certo.
Del libro di testo obbligatorio nelle, per tutti quanti, anche in quel tessuto multiculturale che è il nord-est, insomma, della fortissima incidenza migrante.
Quindi, certo, beh, è chiaro che se tu fai di tutto per proibire molti libri, spesso è perché ne vorresti uno solo. In quel caso, appunto, la Bibbia, che tra l'altro dubito dell'approfondita conoscenza, del livello di conoscenza, ecco, della Bibbia da parte della maggior parte delle persone che ne propongono la lettura, essendo un testo lunghissimo, complicatissimo, ramificatissimo, c'è da dubitare fortemente che chi la brandisce poi la conosca veramente.
Guarda, noi intanto ti ringraziamo perché effettivamente sei stato anche molto esaustivo in questo scorcio, che in qualche modo già avevamo parlato da queste frequenze, magari non da maldestra, di questo, appunto, del cosiddetto rogo di libri, ma tu sicuramente sei riuscito a darci anche uno scorcio diverso. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere, se vuoi anche soltanto, o anche soltanto come pensi che possa continuare la mobilitazione prima di salutarci, visto che poi, appunto,
sì. Dunque, allora, beh, intanto c'è ancora una mozione presentata dal centrodestra di Venezia in consiglio comunale a Venezia, dove si chiede la messa al bando degli autori di cui sopra, presentata dall'altro personaggio, Raffaele Speranzon, che non abbiamo parlato tanto di lui, ma anche quello è un personaggio che varrebbe la pena approfondire, uno che sulla sua pagina web scrive: i miei scrittori preferiti sono Sprengler, con la R al posto di Spengler, non so neanche come si chiamano i loro autori preferiti. Questo è assessore alla cultura, è fenomenale, no? Ma comunque un personaggio fantastico da vedere, somiglia un po' a Costantino Vitaliano, il tronista, è uno lampadato, tutto azzimato, con il capello curatissimo, insomma, è molto probabilmente è stato un paninaro all'inizio degli anni Ottanta, l'imprinting estetico è quello lì, ecco. E comunque lui ha presentato questa mozione, il centrodestra è minoranza in Consiglio Comunale a Venezia, ma è una cosa insidiosa lo stesso che bisogna tenere d'occhio e non bisogna abbassare la guardia. In ogni caso, episodi di silenziosa rimozione, silenziosa censura degli autori in Veneto sono tuttora in corso, alcuni come quello di Preganziol sono stati contrastati adeguatamente, altri non vengono contrastati perché non si conoscono. Ci sono in questo momento degli autori che avevano delle date programmate in Veneto e che con mille pretesti, guarda che coincidenza, tutti questi autori hanno avuto le loro date annullate. Quindi, insomma, la messa al bando maccartista, inquisitoriale, fascista in realtà continua, è un pericolo strisciante su quel territorio che ci fa capire che dobbiamo continuare a combattere, continuare a mobilitarci. Credo che il minimo, insomma, che possa fare chiunque è di rimbalzare informazione, di diffondere link, di continuare a occuparsene. Appunto, chi ha una trasmissione radio ogni tanto apre una finestra su quel che sta avvenendo.
Va bene, noi ti ringraziamo, inutile dire che ci ha fatto molto piacere averti qui a Maldestra, ci ha fatto anche piacere quando ci hai detto che già ci avevi ascoltato e sentito, speriamo.
Sì, scarico il podcast molto spesso e vi ascolto perché appunto tutti noi Wuming sulle questioni del monitorata all'estrema destra, i fascisti e il revisionismo storico e tutte queste cose, sapete bene che è una tematica che ci sta molto a cuore.
Assolutamente, noi siamo vostri affezionati lettori, quindi speriamo che in qualche modo le nostre interazioni possano anche proseguire in futuro.
Ok,
ti ringrazio,
perfetto.
A presto.
Grazie a voi, ciao. A tutti, ciao. Oh.
torniamo in studio, come annunciato, con un aggiornamento sulla Russia, un aggiornamento che in realtà prendiamo di sana pianta, traducendolo dal rapporto annuale del Sova Center. Il Sova Center per l'informazione e l'analisi è un'organizzazione no profit fondata nell'ottobre 2002 a Mosca, ed è un centro studi che si occupa di analizzare il fenomeno i fenomeni legati al nazionalismo, al razzismo, le relazioni fra la Chiesa e la società secolare e le forme più radicali della politica nazionalista russa. Siamo anche, come cita appunto, citiamo proprio il sito del Sova Center, che è www.sova-center.ru. Come traduciamo proprio impronta, anche siamo anche interessati a questioni legate ai diritti umani, specialmente alla mancanza di intervento governativo rispetto a misure con quelle che viene detto anti-estremiste, cioè legate fondamentalmente all'estremismo di destra. Come sappiamo, in Russia, come sanno sicuramente gli ascoltatori maldestra, in Russia in realtà il concetto di estremismo dal punto di vista governativo è particolarmente bipartisan, e quando non poi materialmente molto legato alla repressione degli attivisti antifascisti, ecologisti e specialmente libertari anarchici. Quindi, dicevamo, andiamo a leggere questo rapporto annuale. Ovviamente è un rapporto stilato comunque da una struttura semipubblica, quindi anche le rivendicazioni che muove il Sova Center sono molto legate alla giustizia penale, all'applicazione della giustizia penale, quantomeno in una forma di riconoscimento della dimensione del fenomeno della xenofobia e del razzismo sul territorio della Federazione Russa. Il rapporto è stato stilato da Vera Alperovic e Galina Kozhevnikova e da Alexander Vervosky. L'autunno 2010 è stato una fase cruciale per lo sviluppo dei movimenti dell'ultradestra. Vari gruppi etnonazionalisti hanno messo in piedi una serie di iniziative organizzate che permettono di parlare di graduale emersione dalla crisi precedente e di ricerca, non sempre in maniera efficace dal punto di vista del Sova Center, di nuove strategie per liberarsi dello stato marginale da uno stato di marginalità dei gruppi. L'estrema destra ha dimostrato la sua determinazione ad allargare la cerchia delle alleanze, se non in chiave strategica quantomeno tattica, abbandonando gli slogan beceramente etnonazionalisti e muovendosi verso rivendicazioni di libertà democratica universale. Questi sono tentativi di assicurarsi un posto nel campo dell'opposizione più consueta. Nonostante ciò, le altre tendenze che abbiamo monitorato negli scorsi due anni sono continuate. Primo, non c'è un'ovvia crescita della violenza basata su motivi razzisti, benché sia chiaro che questa è collegata più con una mancanza di accesso alle informazioni e con un diradarsi dell'attività razzista, in particolare nelle province. Secondo, ha successo la pratica giudiziaria contro i crimini di odio, con motivi razziali riconosciuti dalle corti. Non solo vengono messi a processo reati commessi da gruppi organizzati, ma anche atti di quotidiana xenofobia. Rimane però una tendenza negativa ad assolvere le persone per scadenza di termini su questi reati. Terzo, la pratica dell'azione giudiziaria per propaganda xenofoba non è aumentata. Sono state processate figure insignificanti o poco influenti, mentre i veri ideologi non sono processati o le accuse contro di loro sono formulate in una modalità che rende discutibile l'appropriatezza delle sentenze. Infine, viene sempre di più utilizzata in maniera errata la legislazione anti-estremismo. Gli obiettivi rimangono gli stessi: membri dell'illegale Partito Nazional Bolscevico, aderenti a nuovi movimenti religiosi, gruppi islamici indipendenti, eccetera. Rispetto al nazionalismo radicale e alle sue espressioni violente, durante i tre mesi autunnali almeno 58 persone sono state uccise di violenza xenofoba, 9 delle quali sono state vittime di violenza xenofoba, 9 delle quali sono state uccise. Nello stesso periodo, nel 2009, le vittime erano state 18 e i feriti 91. Nonostante ciò, non vogliamo dire che ci sia stata una riduzione della violenza razzista, perché i dati sono stati resi disponibili con grande ritardo. Per esempio, il report dell'autunno 2009 menzionava appena 8 omicidi e 43 ferimenti, ma ora dobbiamo annunciare il raddoppio dei casi. Sono state registrate aggressioni in 13 regioni: Mosca, San Pietroburgo, Amur, Volgograd, Novosibirsk, Rostov, Tomsk e la regione di Tiumen, Perm e Stavropol Krai, Bashkiria, Sakha e Udmurtia. In totale, dall'inizio dell'anno, 330 persone sono state vittime di aggressioni motivate dall'odio razziale, 33 delle quali sono state uccise. Le aggressioni sono state registrate in 44 regioni della Russia. Nel 2009 80 persone furono uccise e 414 ferite in 11 mesi. I punti più caldi sono la regione di Mosca, la città e l'area metropolitana con 14 omicidi e 114 ferimenti, e la regione di San Pietroburgo-Leningrado, un omicidio e 44 feriti. Terzo posto è detenuto da Nizhny Novgorod, 4 omicidi e 16 feriti. Il quarto da Tomsk, dove 12 persone sono state vittime di attacchi da parte di neonazisti, e questo è avvenuto per via del gran numero di persone aggredite tra i sostenitori della comunità LGBT. Almeno 5. La maggior parte delle vittime di aggressione sono sempre persone dell'Asia centrale. 14 persone sono state uccise all'inizio dell'anno e 62 ferite.
L'altro aspetto di questo rapporto riguarda poi invece quella che è l'attività in qualche modo terrorista ed eversiva dell'ultradestra, che continua a svilupparsi. Come si è visto negli ultimi tempi, i principali bersagli della violenza rispetto a prima diventano sempre di più gli agenti ed i simboli dello Stato rispetto ai cosiddetti nemici etnici. Per esempio, a Primorie uno skinhead nazista è stato arrestato con l'accusa di stare preparando un attentato contro un investigatore che si occupava invece del caso di Alexander Komarov, cioè uno dei leader del gruppo nazista Union of the Far East, stato sciolto la scorsa estate e appunto accusato di omicidio. Anche a Mosca e a San Pietroburgo i giudici e gli investigatori coinvolti nei processi più noti contro la destra radicale sono sempre più oggetto di minacce. Inoltre, il gruppo di matrice White Power Nevograd ha rivendicato l'attentato alle ferrovie anche una serie di falsi attacchi terroristici in quel di San Pietroburgo tramite una serie di annunci e rivendicazioni sparse sul web. Ecco, appunto, questo tipo di dinamica mostra il carattere in qualche modo tra virgolette antistatalista di questa ondata di violenza, laddove la strategia dell'ultradestra sembra essere quella di mostrare la debolezza dello Stato e l'incapacità di difendere i suoi cittadini. Poi a questi episodi se ne aggiungono altri, come l'arresto a novembre dei membri di due diversi gruppi di destra radicale a Naberzhenie, Chelsny e a Pskov, entrambi i gruppi appunto impegnati a preparare attacchi incendiari contro edifici amministrativi. Comunque, nonostante poi ci sia appunto questa tendenza che si affianca, appunto questa tendenza a colpire simboli dello Stato, le vittime più numerose delle aggressioni naziste continuano ad essere gli immigrati del Caucaso, e subito dopo, in ordine numerico, sono persone invece riconducibili a sottoculture giovanili ed organizzazioni di sinistra. Inoltre, tra l'altro, di pari passo con lo sviluppo della sottocultura straight edge in salsa nazista, la lista di quelle che possiamo considerare aggressioni fasciste si allunga fino a toccare poi giovani estranei alla politica, ma accusati di vivere in una maniera tra virgolette non sana, secondo quella che è un'ottica di ultradestra. Particolarmente significativi in questi casi sono le aggressioni che tra agosto e settembre si sono verificate in quel di Rostov, dove giovanissimi coi volti coperti aggredivano ragazzi nei pressi dei supermercati al grido di "un russo non deve ubriacarsi". E questo tipo di slogan va di pari passo con i proclami delle campagne anti-alcol ed antifumo promosse dal gruppo Resistance, guidato da Roman Zenstoff, cioè un famosissimo campione di un'arte marziale, il Mix Fight, noto per le sue tendenze nazionaliste e xenofobe. Non bisogna poi dimenticare che parte di queste aggressioni non sono frutto di gruppi organizzati, ma vere e proprie manifestazioni quotidiane, quasi spontanee, di xenofobia. Per esempio, a metà settembre a Irkutsk, una passeggera di un autobus ha aggredito con un coltello due donne reduci di indossare il velo musulmano, poiché le aveva, appunto questo è un virgolettato, scambiate per wahabiste. Mentre, questo per vedere anche come poi questo tipo di odio etnico serpeggi anche al di là poi delle etnie di appartenenza, nel Volgoda un uzbeko della Kirghizia ha aggredito la moglie kirghizza di un suo connazionale, motivando il gesto con l'odio verso i kirghizi legato ai decenni di tensioni e violenze che hanno visto quelle etnie fronteggiarsi dal 90 ad ora. È praticamente poi impossibile stilare una statistica di questo tipo di aggressioni, poiché raramente hanno una dimensione pubblica e quasi mai ne viene considerata l'aggravante dell'odio razziale. Eppure i dati, anche se parziali, sembrano dimostrare che questo tipo di episodi sono in costante crescita.
Ради кого идете на смерть? Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали?
Allora, sulle note dei What We Feel, appunto, hardcore russo, andiamo a chiudere con quest'ultimo paragrafo di questa prima parte del dossier del Sova Center, quello dedicato appunto al vandalismo, che ci informa appunto come nell'autunno 2010 ci sono stati decisamente meno atti di vandalismo di stampo nazista rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ovvero 18 contro 36. Questo calo si spiega innanzitutto con la riduzione delle attività del gruppo Resistance, appunto, di Roman Zen, che nell'autunno del 2009 aveva condotto almeno 25 azioni di tipo vandalico. Dei circa 18 atti di vandalismo xenofobo registrati dal Sova Center, circa metà erano di stampo ideologico. L'episodio su scala più larga ha avuto luogo a Yekaterinburg la notte del 26 ottobre, quando praticamente su ogni albero del parco cittadino è stata incisa una svastica. In altri casi sono state danneggiate sedi dei testimoni di Genova, di Geova, con scritte, incendi ed ordigni. Il palazzo simbolo della comunità ebraica di Barnaul è stato inoltre devastato due volte, così come il cimitero musulmano di Nizhny Novgorod. In totale, dall'inizio di quest'anno, il numero di episodi di vandalismo legati alle discriminazioni religiose, etniche o politiche ammonta a 92. E noi, siccome sono tra l'altro le 13.07, andiamo a chiudere qui questa puntata di Maldestra. Il rapporto del Sova Center sulle violenze xenofobe in Russia è molto lungo. Se avremo modo, lo continueremo nelle prossime puntate, magari a fare una finestra, a leggere man mano come si sviluppa. Chi lo volesse andare a leggere direttamente in inglese lo trova sul sito www.sova-center.ru. E a questo punto penso che possiamo dare gli appuntamenti con questa trasmissione per la settimana prossima. Come sempre, ogni martedì alle 12.15 circa c'è il blog maldestra.noblogs.org per andare a riascoltare le passate trasmissioni e andare a sbirciare i contenuti extra. E a questo punto vi lasciamo con la consueta programmazione del martedì pomeriggio, ricordandovi che quest'oggi, dato il GR di Onda Rossa, non andrà in onda.